Il governo alla ricerca dei soldi per l'Emilia-Romagna. Il Consiglio dei Ministri di oggi ne stanzierà una parte per la prima emergenza, 300 milioni, ma ne servono molti di più per case, strade, agricoltura. I fondi potrebbero essere ricavati anche dal PNRR. A Palazzo Chigi ci sarà anche Bonaccini, il presidente della regione, che potrebbe essere nominato commissario per l'emergenza, ma Salvini sarebbe contrario per ragioni strettamente politiche. Combattimenti nella regione russa di Belgorod continuano. Poco fa il governatore locale ha confermato che l'operazione antiterrorismo è ancora in corso. Il Cremlino ha accusato nuovamente l'Ucraina. Ufficialmente sono due le organizzazioni russe coinvolte. Il portavoce di Putin dice: siamo preoccupati. Kiev rivendica intanto di aver conquistato terreno a nord e a sud di Bakhmut. La città però è quasi completamente in mano alle truppe di Mosca. 23 maggio 1992, 31 anni fa la strage di Capaci, a Palermo le commemorazioni, Mattarella, la mafia non è invincibile. Proprio oggi si insedia la nuova commissione parlamentare antimafia, la destra insiste per nominare alla presidenza Chiara Colosimo, Fratelli d'Italia, nonostante le rivelazioni sulla frequentazione con il neofascista Ciavardini, già condannato tra l'altro per la strage di Bologna. Spaccatura in Parlamento, PD e 5 Stelle chiedono lo stop. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 12.30, partiamo dall'emergenza post-alluvione in Emilia-Romagna con il governo che oggi deve approvare il decreto con i fondi per la regione e per le zone più colpite. A Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri c'è anche il presidente della regione Bonaccini. Il Consiglio dei Ministri è cominciato attorno alle 11, andiamo a Roma, da Anna Bredice.
Dobbiamo raschiare il fondo del barile. Meloni vuole trovare i soldi per affrontare l'emergenza alluvioni in Romagna, ma i fondi del PNRR per ora non si toccano, anche se un'apertura da parte di Giorgetti c'è stata, con la promessa di capire se si possono spostare sulla regione soldi previsti per il dissesto idrogeologico che ancora non sono stati assegnati ad un progetto. Il fondo del barile per ora è circa 300 milioni per affrontare i danni dell'agricoltura innanzitutto e i soccorsi, a fronte di circa 5-6 miliardi di danni che Meloni ha visto con i suoi occhi con la visita di domenica tra i paesi alluvionati, seguita dal fotografo di Palazzo Chigi per un video finale con abbracci e saluti alla popolazione felice di vederla, mandato poi ai giornalisti. Ieri ha incontrato tutti i ministri interessati ai soccorsi e alla ricostruzione. Si tratta principalmente di agricolture, frane, strade e poi le case, moltissime inagibili. Il decreto naturalmente prevede tutta una serie di sospensioni di tasse e mutui. I sindacati chiedono la cassa integrazione per le aziende danneggiate. C'è poi sul tavolo un'altra questione, quella del commissario per l'emergenza e la ricostruzione. Giorgia Meloni non avrebbe niente in contrario ad affidare la nomina a Bonaccini, il presidente della regione Emilia-Romagna, ma Salvini si sarebbe messo di traverso, come del resto avrebbe fatto sulla RAI, in particolare su Fazio, per non avere un commissario del PD. Questione politica per il capo della Lega, che però di fronte all'emergenza nemmeno i suoi capiscono. Zaia dice in maniera chiara: storicamente è sempre accaduto che lo fanno i presidenti della regione. Nello studio.
Dunque ci sono i soldi da trovare, ci sono i fondi europei a cui poter eventualmente attingere, ci sono delle priorità da stilare. Sentiamo il commento dell'economista Pier Giorgio Ardeni, docente all'Università di Bologna, oggi ospite di Prisma.
Non si vede un governo che sta discutendo animatamente, li prendiamo di qua o li prendiamo di là. Questo governo non brilla certamente per efficacia e per prontezza in qualunque situazione, anche a Ischia abbiamo visto come sono state le cose. E più che altro sono anche le regioni, in questo caso la regione Emilia-Romagna, che dovrebbe incalzare il governo perché si dia da fare molto rapidamente. Il governo dovrebbe fare delle scelte che naturalmente fa fatica a fare, perché per esempio alle decisioni di finanziare, che ne so, diciamo così, ad esempio l'intervento in Ucraina, cioè, non è questo il momento di allocare dei fondi a un ulteriore finanziamento per l'Ucraina quando abbiamo queste emergenze in Italia. Questo potrebbe essere una scelta che nessuno discuterebbe, voglio dire, anche tra gli alleati europei o americani, cioè voglio dire, adesso c'è un problema che è molto serio.
E alla alluvione in Emilia-Romagna è da collegare l'azione dimostrativa avvenuta questa mattina davanti al Senato.
L'abbiamo visto in Emilia-Romagna, l'abbiamo visto nelle Marche, l'abbiamo visto a Ischia, sempre di più, sempre di più. Fin dove ci dovremo spingere per ottenere attenzione?
Quelle che sentite sono alcuni attivisti per l'ambiente del gruppo Ultima Generazione che hanno portato dei secchi con fango e acqua, hanno tentato di imbrattare la facciata di Palazzo Madama del Senato, sono stati fermati dai carabinieri, si sono imbrattati loro stessi.
Per gli eventi climatici estremi sono aumentati di un terzo nell'ultimo anno, non smetteranno di aumentare e continuiamo a parlare del nulla, a pulire
la... L'alluvione dell'Emilia-Romagna era un disastro annunciato, dicevano gli attivisti, portiamo il fango della politica nel palazzo della politica. E veniamo alla guerra in Ucraina. Oggi il presidente Zelensky ha fatto visita al fronte in occasione della giornata dei Marines. Il presidente ucraino si è fatto fotografare con un gruppo di militari ufficialmente nel Donbass, nella zona di Donetsk. I vertici militari ucraini hanno detto che nelle ultime 24 ore ci sono stati nuovi attacchi russi da Kharkiv fino a Kherson. Le truppe di Kiev avrebbero invece guadagnato altro terreno intorno a Bakhmut, a nord e a sud della città. Il centro urbano però è quasi completamente controllato dai russi e questo segna un passaggio importante. Sentiamo perché con Emanuele Valenti.
Russi e ucraini hanno combattuto per il controllo di Bakhmut per quasi un anno. Per l'Europa è stata la più dura battaglia di trincea, a un certo punto strada per strada, dalla Seconda Guerra Mondiale. Entrambe le parti hanno messo in campo ingenti risorse. Bakhmut è diventata il simbolo della guerra di attrito in Ucraina. Questo ci dice che Mosca e Kiev siano disposti a tutto o a quasi tutto. Difficile che facciano di loro iniziativa passi indietro. Ora però la domanda è cosa succederà dopo. A Mosca hanno enfatizzato, in effetti è la prima vittoria per loro dalla scorsa estate, dalla presa di Lysychansk, e visto l'enorme sforzo messo in campo anche dagli ucraini, è una vittoria importante. Ma l'importanza andrà oltre l'indiscutibile valore simbolico? Da Bakhmut i russi potranno conquistare il resto del Donbass? Non è scontato. La città è distrutta e non è chiaro come possa essere usata come hub per lanciare una nuova campagna militare, oltretutto in una zona dove gli ucraini hanno ormai organizzato le loro difese. I vertici militari lo hanno detto più volte, Bakhmut serve per prendere tempo e infliggere pesanti perdite al nemico. Così è stato. Kiev deve ancora lanciare la sua controffensiva e a parte Bakhmut i russi sono da tempo sulla difensiva. Anche i movimenti degli ucraini a nord e a sud di quello che resta della città potrebbero mettere in crisi le truppe di Mosca. I tempi della guerra infine potrebbero essere ancora lunghi, anche i russi hanno costruito una fitta rete di barriere e protezioni nei territori occupati. Ogni nuovo spostamento della linea del fronte porterà altre grosse distruzioni.
E il responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Borrell, ha detto che l'addestramento dei piloti ucraini per l'uso dei caccia F-16 è già cominciato. Mosca, da parte sua, cerca di mantenere la sua rete di relazioni internazionali. Il Cremlino ha mandato il primo ministro in Cina e il ministro degli interni in Arabia Saudita. Nel frattempo continuano i combattimenti nella regione russa di Belgorod. Poco fa il governatore locale ha fatto sapere che l'operazione antiterrorismo continua. Sono due i gruppi russi che già ieri avevano rivendicato l'incursione dal territorio ucraino, appunto a quello della Russia. Il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che il Cremlino è preoccupato. Sentiamo Giovanni Savino, storico esperto di Russia, ai nostri microfoni.
Due organizzazioni sono note, una è la Legione Svobodna Rossia, Libera Russia, e l'altra è il Corpo Volontario Russo. Se la Legione Russia Libera ha una matrice non ideologica, diciamo così, e quindi ha al proprio interno tutti coloro che si oppongono a Putin, non si può dire lo stesso del Corpo Volontario Russo, che ha una radice di estrema destra. Il suo capo Roman Kapustin è noto come White Rex negli ambienti del neofascismo europeo, però queste organizzazioni non sembrano avere delle proprie unità all'interno della Russia. La Legione Russia Libera lo dice chiaramente, che chi vuole deve arruolarsi con loro, mentre il Corpo Volontario Russo sostiene che la battaglia si combatte in questo momento in Ucraina. Le azioni di sabotaggio all'interno del paese quindi non sono collegate a queste formazioni. Alcune sono state rivendicate dalla BOAC, l'Organizzazione di Combattimento Anarcocomunista, altre invece non vengono assolutamente rivendicate. Sono azioni che colpiscono in varie parti del paese. Ad esempio, nella notte fra ieri e oggi è deragliato un treno contenente carburante nella regione dell'Oltrebaikal, quindi nell'est della Russia. Parliamo di azioni che non sono sovrapponibili al momento.
In Ucraina non resti solo la logica spietata della guerra. A parlare così oggi il capo della CEI, il cardinale Zuppi, davanti all'Assemblea dei Vescovi Italiani. Siamo grati a Papa Francesco, ha detto Zuppi, quando parlare di pace sembra evitare di schierarsi o non riconoscere le responsabilità. In realtà la sua voce, la voce del Papa, dice Zuppi, si fa carico dell'ansia profonda, spesso inascoltata, dei popoli che hanno bisogno della pace. La guerra è una pandemia. Il cardinale Zuppi è stato incaricato dal Papa stesso come responsabile della missione vaticana per tentare una mediazione del conflitto. È la prima volta che ne parla direttamente. Una missione della quale lo stesso pontefice aveva parlato per la prima volta il 30 aprile scorso durante il suo ritorno dal viaggio in Ungheria. È stato un richiamo forte quello del presidente Mattarella ieri al governo. Il capo dello Stato, nella sua commemorazione in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, ha richiamato i valori della Costituzione. In particolare, ancora in modo molto molto chiaro, sui valori dell'uguaglianza, che nulla hanno a che fare con quella difesa dell'etnia evocata più volte dal ministro di Fratelli d'Italia, Lollobrigida. Sentiamo l'intervista di Michele Migone allo storico Giovanni De Luna.
Sembra che l'interlocutore a cui si rivolge sia Lollobrigida, sia una tendenza di questo governo al suprematismo di tipo etnico, di tipo razziale.
Mattarella è mai stato, a suo giudizio, così esplicito e anche così, diciamo, politico in un discorso che fa riferimento all'attuale governo?
Il ruolo di Mattarella è un ruolo squisitamente politico. Nel momento in cui lui si erge a garante della Costituzione e nel momento in cui è proprio contro questa Costituzione che il governo si sta adoperando, io credo che il ruolo di Mattarella sia già esplicitamente politico, indipendentemente dalle singole esternazioni e dai singoli discorsi. Non è una novità, la Presidenza della Repubblica ha assunto un ruolo di supplenza da anni rispetto a delle istituzioni che sono sempre più afasiche, fanno sempre più fatica a intercettare lo spirito dell'opinione pubblica. Io credo che da Pertini in poi sia proprio cambiato lo statuto costitutivo della Presidenza della Repubblica, non più organo notarile, non più organo, come dire, super partes, ma un'agenzia politica vera e propria che fa politica come ha fatto Napolitano, come ha fatto Ciampi, come hanno fatto i suoi predecessori. E in questo momento, ripeto, secondo me è oggettivamente in rotta di collisione con questo governo, proprio nella misura in cui lui si propone come difensore della Costituzione che questi vogliono smantellare.
Oggi si insedia la nuova commissione parlamentare antimafia, proprio oggi, nel giorno della commissione della commemorazione della strage di Capaci. Alle 13, tra poco, a Palazzo San Macuto, l'organismo si riunisce per nominare il presidente, i vicepresidenti, i segretari. Sul nome della deputata di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, è spaccatura netta. La maggioranza va avanti sulla sua candidatura, nonostante le polemiche. Sono infatti emerse le frequentazioni di Colosimo con Luigi Ciavardini, l'ex estremista nero dei Narn, condannato a 30 anni per la strage di Bologna. Le opposizioni non ci stanno, i 5 Stelle annunciano che se la maggioranza insisterà sul nome di Chiara Colosimo al vertice non parteciperemo al voto, in segno di totale contrarietà. Appello anche del PD, che rivolge alla maggioranza l'appello perché si arrivi invece a un'individuazione di un nome condiviso. Tutto questo accade, come dicevamo, nel giorno della commemorazione della strage di Capaci. A Palermo sono cominciate questa mattina le celebrazioni per il 31esimo anniversario. Proprio a Capaci, nel punto esatto dell'autostrada dove il tritolo fece saltare in aria l'auto di Falcone, il ministro dell'interno Piantedosi ha reso omaggio alla lapide che ricorda le vittime. Oltre a Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta, Schifani, Di Cillo e Montinaro. La giornata palermitana delle commemorazioni poi è proseguita nell'aula bunker del Lucciardone a Palermo. È stato ospite di Pubblica questa mattina il giornalista Attilio Bolzoni, storico cronista di Repubblica, che il giorno della strage di Capaci scrisse il suo pezzo cominciando così: è morto Falcone, ucciso dalla mafia siciliana. Lele Liguori gli ha chiesto se oggi, 31 anni dopo, riscriverebbe quell'incipit nello stesso modo.
Beh, è sempre difficile dire, vabbè, è stato scritto 31 anni fa. Io aggiungerei, è ucciso dalla mafia siciliana e da qualcun altro. Aggiungerei questo, perché la mafia siciliana non può spiegare da solo cos'è accaduto il 23 maggio, il 19 luglio del 92, le bombe del 93, i gergofili, via Palestro, gli attentati di Roma, le chiese. Non aggiungerei, nell'emozione, lo sapevo, mi ricordo tutto di quel giorno, è stata la mafia siciliana, io nell'emozione di quel momento non ho aggiunto è qualcun altro. E oggi, se dovessi riscrivere quel pezzo rileggendolo, me l'hai riletto, gli aggiungerei proprio qualcun altro.
Era l'ultima notizia del nostro giornale radio condotto da Alessandro Principe, in redazione anche Emanuele Valenti. Con le notizie ci risentiamo alle 13:30. Una buona giornata.